cosa più difficile che hai mai dovuto fare. Qual è la cosa più difficile che hai dovuto affrontare nella tua vita? Penso che le madri che abbiamo qua forse risponderebbero: portare un bambino al mondo. Io mi ricordo quando Deborah è rimasta incinta, ovviamente la prima reazione è di estasi. Stiamo aspettando un bambino, che bello! E poi ci ha colpito, forse a me più che a lei, l'idea: aspetta, adesso bisogna tirare fuori da lì dentro un bambino, una cosa grossa. Come mai riusciremo, riuscirà a farlo? Qualcuno ha appena finito l'esame di laurea, sicuramente una cosa difficile, una cosa che avendo davanti a te ti toglie tanta energia, tanta attenzione. Qualcuno forse ha dovuto affrontare una malattia propria o in famiglia, e sembra un momento così difficile, non è vero? Così impegnativo, così forte emozionalmente, ti tira fuori tutta la tua energia della tua persona. E tutti ci ricordiamo del momento quando abbiamo superato il momento, no? È stato così difficile, ha tirato tutta la nostra energia, però poi torni a casa, ti siedi sul divano, in un soffio profondo, finalmente finita. Ci ricordiamo, giusto, questo tipo di sensazione. Finalmente è finita. Guardiamo al nostro caro, la nostra cara che abbiamo a fianco, e dici: ce l'abbiamo fatta. Non so come, però ce l'abbiamo fatta. Sicuramente abbiamo delle esperienze di questo genere. Molte volte quando guardi indietro, forse ti capita a te, è quasi come era un'altra persona che ha dovuto affrontare la situazione, non è vero? Dici: come sono stato in grado di farlo? Non riesco neanche io a percepire come, da dove è venuta la forza per superare questa situazione. Come se un'altra persona avesse preso la possessione del corpo. Però, che sensazione quando diciamo finalmente finito? Nel brano di oggi vogliamo guardare questo soffio profondo che ti daremo un giorno, guardando in avanti alla gloria che aspetta ai figli di Dio, la strada che porta un finale felice per ognuno di noi. L'importante è avere una prospettiva giusta di questa vita, avendo una prospettiva di quello che ci aspetta. E ciò che vogliamo spiegare oggi da questi versetti è che Dio sta portando i suoi figli verso il finale felice che Lui ha preparato per loro, per noi. Lui ci sta portando verso il finale felice. Dobbiamo avere questa prospettiva sempre, perché se no saremo delusi e scoraggiati. E nei primi versetti del 14 al 17 vogliamo prima valutare la strada che ancora ci manca. Abbiamo ancora della strada da fare. Non siamo ancora in gloria, vero? Qualcuno la ferma? Questa esperienza adesso non è gloriosa, non è meravigliosa. Dobbiamo ancora superare la strada che ci porterà, sì, al finale che Lui ha predisposto per noi. La domanda che vogliamo affrontare prima di tutto è questa: come possiamo sapere che Dio mi sta portando a me verso il finale promesso? Come posso essere sicuro io della mia salvezza? Come posso essere sicuro, sicura, di essere sulla strada di quel finale felice? L'altro giorno, tre settimane fa più o meno, vi ho detto che una delle domande principali che mi vengono fatte a me è questo: perché il credente continua a peccare? E forse anche voi, trovandovi in delle conversazioni, vi lo chiedete, no? Perché devo continuare a peccare nella mia vita? La seconda domanda, che sicuramente si avvicina di molto a questa, nei termini di quanto mi viene fatto, è questo: sono veramente salvo? Posso essere sicuro di essere veramente salvo o salva? Come posso saperlo? Come posso sapere che quello che abbiamo letto e che vedremo più in avanti veramente è destinato a me? E questo è quello che Paolo risponde nella prima parte, in versetto 14 a 17. E la parola qua ci darà quattro evidenze che tu sei figlio o figlia di Dio. Queste quattro cose ti descriveranno se tu sei veramente salvo. E voglio che mentre li spieghiamo, tu li valuti. Se sei un credente, voglio che ti fortifichi. Che tu vedi in questo: sì, questo sono io, questo mi descrive. Che ti fortifichi nella tua anima di sapere: io sono destinato alla gloria. E se non sei ancora credente, mentre leggi, e forse è un qualcosa che ti farà capire certe cose di Dio. E dire, ma io non sono salvo. Forse sono andato avanti per inerzia tutta la mia vita e non ho mai fatto quello che la Bibbia mi dice di fare, di accettare il Signore Gesù al centro del mio cuore e dire, Signore, io credo che su quella croce i miei peccati sono stati perdonati. Spero che sarai spinto a fare una decisione, la decisione più importante della tua vita, che ancora questa mattina non l'hai fatta. La prima cosa che vediamo in questi versetti, versetto 14, vediamo la prima caratteristica. E questo ti caratterizza a te se tu sei veramente un figlio di Dio. Guardate versetto 14, dice infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Ora, qual è il punto? Se tu sei guidato dallo Spirito Santo, tu sei figlio di Dio. E questo è l'insegnamento chiaro da questi versetti. Molte persone vivono e pensano, ah, ma sono tutti figli di Dio. No, sbagliato. Solo le persone che sono guidate dallo Spirito. Non me lo sto inventando, è qui, vero? Quelli che sono guidati dallo Spirito sono figli di Dio. E Paolo può dirlo più forte, ma non più chiaro. Solo quelli che, come dice qua, sono guidati dallo Spirito sono figli di Dio. Ed è interessante perché non dice quelli che sono figli di Dio saranno guidati dallo Spirito, non dice questo. Non dice che il risultato di essere figli di Dio è che tu sarai guidato, non dice che la condizione per il quale tu puoi considerarti figlio di Dio è che tu sei guidato dallo Spirito Santo. Ora, cosa significa essere guidato dallo Spirito? Bisogna aspettare qualche esperienza mistica, devo chiudere gli occhi e aspettare qualche voce che mi spinge dall'interno da me? Secondo me la definizione migliore di quello che è essere guidato dallo Spirito è questa: prendere un passo di obbedienza dopo l'altro. Un passo di obbedienza dopo l'altro. Sia quello che ti dice la parola di Dio, ti dice non rubare, non dire bugie, non litigare con tuo marito e tua moglie, e tu prendi un passo di Dio. E vedrai che stai seguendo la direttiva dello Spirito Santo. Forse vogliamo un po' più di chiarezza su questo punto. Cosa significa essere guidati dallo Spirito Santo? Come posso valutare me, vedere se questo caratterizza me? Sono un paio di cose, alcune cose che possiamo sapere che è lì dove lo Spirito ci guida. Dove ci guida lo Spirito? Prima di tutto ci guida a Gesù Cristo. Amen. Lo Spirito ci guida a Gesù Cristo. Abbiamo qua dei versetti, Giovanni 16, 14. Egli, parlando del Consolatore, egli mi glorificherà, egli mi innalzerà, egli mi metterà in vetrina. E se tu sei guidato dallo Spirito Santo, tu glorificherai Gesù Cristo, perché è lì dove ti porta lo Spirito Santo. Noi perché siamo cristiani? Perché non siamo mariani? Perché non siamo geovisti o testimoni di Geova? Perché siamo cristiani noi? Perché lo Spirito ci ha portati a Cristo. E siamo delle persone che non possiamo farne a meno di Cristo, amen? Vogliamo la sua dottrina, vogliamo sapere più della sua storia, vogliamo sapere più di quello che è la sua volontà. E dov'è? Chi è che ci ha portato lì? È lo Spirito di Cristo. Se tu sei guidato a Gesù, e tu dici che puoi tenere gli altri, ti puoi tenere i tuoi santi, ti puoi tenere i tuoi intercessori, io voglio Cristo. Questo descrive la persona che è guidata dallo Spirito Santo. Se lo Spirito ti ha guidato a Cristo, se ti guida a Cristo, significa che sei figlio di Dio. Dove altro ci guida lo Spirito? Ci guida al ravvedimento. Ci guida al ravvedimento. Cos'è il ravvedimento? Il ravvedimento è un cambiamento interiore dal peccato alla giustizia. Cioè è un cambio interiore che ti dice non voglio più il peccato, voglio la giustizia. Mi vengono parecchie volte delle persone e mi dice sto facendo A, B, C, sto dicendo bugie, sto litigando, dicendo parolacce. La persona che è guidata dallo Spirito, quando pecca, non pensa poi, ah, va bene, peccherò di nuovo domani, fa niente, no, lo odia e si ravvede e si pente e dice io non voglio più il mio peccato. Sappiamo che siamo di carne, sappiamo che sbagliamo, che peccheremo in questa vita, però nessun credente guidato dallo Spirito si alza dicendo come posso peccare oggi? No, della presente volta del suo regno. Qua dice Giovanni 16:8, quando sarà venuto sempre lo Spirito, comincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Lui fa questo lavoro di convincimento, ci convince di quello che è giusto, del peccato che è in noi, e ci fa guardare dall'altro lato, lasciare spalle il nostro peccato. 2 Corinzi 7:9-10, l'Apostolo Paolo dice: ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, cioè secondo Dio, secondo la prospettiva in cui Dio domina, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, la quale non c'è mai la tristezza nella superficie del mondo, non c'è l'attimo. La tristezza secondo Dio da dove sorge? Da Dio, e produce ravvedimento e poi ci porta alla salvezza. Amici, la vita guidata dallo Spirito è definita non dalla perfezione, non dalla perfezione, ma dal noi viviamo nel ravvedimento, non nella perfezione. Nessun credente può vivere in modo perfetto, soltanto quando saremo col Signore. Martin Lutero disse questo quando mise su le sue 95 tesi. Disse: quando il Signore Gesù disse ravvedetevi, chiamò il credente a vivere la sua vita intera come una vita di ravvedimento. Questa è la chiamata per ognuno di noi. E noi che siamo guidati dallo Spirito non amiamo il peccato, ma siamo guidati a tutti, non amiamo il peccato, lo odiamo. E voglio che se tu sei questa persona che dice sì, io odio il peccato, questo è una caratteristica. Cos'altro possiamo dire sulla guida dello Spirito? Ti guida alla verità, lo Spirito guida alla verità, ti porta a conoscere la verità, ti apre le porte alla verità e ti conduce ad avere sempre più consapevolezza di essa. Guardate quello che dice qua, quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità. Lo Spirito della verità. Lo Spirito ama la verità, insegna la verità, è l'autore della verità. Se noi dicessimo lo Spirito di menzogna, capiremo che uno spirito, una prospettiva che è la sorgente di ogni falsità, invece lo Spirito è la sorgente di ogni verità. Ed è questo dove ci porta lo Spirito. La dottrina è importante. È importante avere dottrine giuste, dottrine vere, che Gesù è Dio. Se tu non credi che Gesù è Dio, lo Spirito non ti ha portato a quella eresia. Se tu non credi la dottrina della croce, lo Spirito non ti ha portato. Lo Spirito porta alla verità. Lo Spirito porta alla verità. C'è la storia di un pastore che per tanti anni ha predicato una falsa dottrina. È quello che viene chiamato il Vangelo della prosperità, si chiamava Jim Baker, magari qualcuno l'avete sentito. E lui ha insegnato da tanti anni che Dio ti garantisce salute, ricchezze e benessere, che Dio ti garantisce questo. E lui dopo tanti anni si è pentito, ha detto: per tanti anni mi sono sbagliato. E lo Spirito si è avuto a capire l'errore della sua vita. La domanda per te è questa: se sei nella verità, se stai crescendo nella verità, questo significa che tu sei portato dallo Spirito Santo, sei guidato dallo Spirito Santo. Riconosci l'errore, riconosci quello che dice qualcuno, che dice: questo mi sembra che c'è qualcosa che non va. Lo Spirito che sta dicendo la verità è quella che io vi ho insegnato attraverso la parola. Che altro, dove altro ti guida lo Spirito? Ti guida alla santità. Ti guida alla santità. Ascoltate ciò che dice un predicatore che ammiro tanto, Spurgeon. Lui dice: caro, se hai uno spirito fiero che non perdona, non è stato lo Spirito a guidarti lì. Se sei orgoglioso e criticone, non è stato lo Spirito Santo a guidarti lì. Se sei avido o lussurioso per guadagni del mondo, non è stato lo Spirito Santo a guidarti lì. Se sei falso nelle tue dichiarazioni e ingiusto nelle tue azioni, non è stato lo Santo Spirito a guidarti lì. Se uno si mischia con l'empio, imitando le sue parole e azioni, sono convinto che non è stato lo Spirito Santo a guidarlo. È giusto, vero? Lo Spirito Santo guarda, ci guida e ci porta alla santità. Riflette questo la tua vita. Allora puoi essere incoraggiato. Lo Spirito ti ha guidato. Per ultimo, ti guida ogni giorno, molte volte questo è il primo pensiero che abbiamo quando pensiamo alla guida dello Spirito Santo, pensiamo a quelle decisioni spontanee e istantanee che succedono varie volte durante il giorno. E molte volte pensiamo che questo è il tutto della guida dello Spirito, e non è il tutto, ma è una parte fondamentale della vita del credente. Ed è un grande segno di maturità spirituale quando tu vivi una vita sottomessa a Dio, al punto che sei sensibile alle spinte dello Spirito Santo, a prendere delle decisioni specifici e essere uno strumento efficace per il suo regno. Un pastore racconta la guida dello Spirito in un momento preciso. Lui parla di un certo amico che una sera è stato influenzato a prendere il suo cavallo, il cavallo della stalla, e cavalcare circa 6 o 7 miglia fino a una certa casa dove abitava una persona che non l'aveva mai vista. Arrivò nel cuore della notte, bussò alla porta e gli rispose il padrone di casa, che sembrava essere in grande confusione mentale. Questo visitatore notturno disse: amico, io sono stato mandato da voi, non so perché, ma sicuramente il Signore ha qualche motivo per avermi mandato da voi, avete bisogno di qualcosa? L'uomo colpito da stupore gli chiese di venire al piano di sopra e gli fece vedere una corda legata ad una trave. L'uomo colpito di stupore stava mettendo la corda intorno al collo per suicidarsi quando qualcuno bussò alla porta. E l'uomo aveva deciso che sarebbe andato giù a rispondere alla chiamata e poi sarebbe tornato per distruggere se stesso. Ma l'amico che Dio aveva mandato gli parlò e gli aiutò nella difficoltà difficile che lo imbarazzava, che lo visse come un credente per tutto il resto dei suoi giorni. Ah, ma quello, possiamo dire, quello è troppo relativo, è troppo pericoloso, quello è forse quello che fanno i carismatici. Io gli dico: allora chiamatemi carismatico, perché io voglio questo tipo di guida nella mia vita, a me, di essere sottomesso alla volontà di Dio, di saper percepire sensibilmente quello che lo Spirito mi sta dicendo di fare. Molte volte, tanti di noi abbiamo sperimentato questo, che hai quello sprone di dire: parla a quella persona di Cristo. Adesso, noi che siamo diventati dallo Spirito, riusciamo, non in modo perfetto, ma in modo sensibile, sottometterci a quello che ci sta dicendo di fare. Ora, questa è la prima caratteristica di quelli che sono figli di Dio. Se tu sei guidato dallo Spirito di Dio, tu sei figlio o figlia di Dio. La seconda cosa che vediamo secondo versetto, versetto 15, Paolo dice: e voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione. Lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Sono contento che l'hai detto bene, perché io stavo dicendo sempre Abba, ma Abba e Abba sono due cose diverse. Però questa è la seconda evidenza ci deve indicare che siamo salvi. Ora, Paolo qua non sta parlando tanto dell'opera di Cristo di adottarci, questa è una dottrina molto importante della Bibbia, che noi diventiamo figli di Dio per mezzo dell'opera di Cristo sulla croce, ma sta parlando più dell'aspetto soggettivo e personale di sapere nel profondo del nostro cuore che Dio è il nostro Padre. E se sei credente, mi dà lo Spirito, tu sai di cosa sto parlando. Abbiamo una relazione col Padre Celeste, che nei momenti di gioia o grande afflizione, noi sappiamo, ci ascolta, giusto? Sappiamo. Ma come lo sai? Lo so, è mio Padre. È mio Padre Celeste. Mi ascolta quando lo chiami. Lui ti abita una luce inaccessibile, in una sfera lontana, in qualche modo, è il nostro Padre Celeste. Qua dice Abba, come ho detto prima, non sta parlando che dobbiamo adesso mettere in alto un gruppo di rock degli anni 70, non è questo che significa Abba. Abba vuol dire padre, era la parola che dicevano i bambini più piccoli, una delle prime parole che riuscivano a dire. Infatti la parola stessa Abba, no, ci trasmette questa sensazione di intimità e affetto, giusto? Ed è quello che noi possiamo dire con nostro Padre Celeste. È un privilegio poter chiamarlo sì così, ma è anche una spinta interna che noi abbiamo, che nei momenti difficili noi non ci rivolgiamo ad altri sorgenti, noi ci rivolgiamo come uno scatto a Dio nostro Padre, sapendo che Lui ci ascolta. L'altro giorno ero all'allenamento di Luca e Deborah è venuta giù con le bimbe, Chiara col suo monopattino volava a tutta velocità e ad un tratto ha preso un buco, l'ha fatto capovolta, piangeva come una matta e diceva: papà, ma cosa ti ha detto? Mi ha visto da lontano, veniva e diceva: papà, siamo noi, giusto? Ci troviamo in momenti di difficoltà. Diceva: papà, ho bisogno del tuo intervento. E questo dimostra che sei figlio di Dio. Se tu hai questa sensazione, sì, molto, molto soggettivo, personale e intimo, di cercare il tuo Padre celeste. La terza caratteristica, versetto 16, un'altra caratteristica che ti deve incoraggiare a te, a ricordarti e a confermarti che tu sei figlio, figlia di Dio, e che tu hai la testimonianza interna, interiore dello Spirito Santo. Versetto 16. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Questa è una frase da sottolineare nella tua Bibbia. Quando arriveranno i dubbi, quando arriveranno i momenti quando Satana ti dirà: tu fai schifo, tu hai peccato troppo, dire: lo so, appartengo a te, tu stai testimoniando al mio spirito, nell'intimo di chi io sono. Io appartengo a te. Questo punta al fatto che il modo che la mente non capisce del tutto, nel fondo delle nostre anime, noi sappiamo che apparteniamo a Lui. Amen? Lo sappiamo. Un qualcosa di soggettivo, sì, ma è una cosa di molto reale. E cosa ci dice? Cosa è che attesta? Cosa è che ci conferma? Dice che siamo figli di Dio. Questo ce lo dice, che tu sei figlio di Dio. Non devi vivere una vita di tormento. È su, è giù, è sono salvo, non lo so, forse ho perso la salvezza, adesso... No, sei salvo, lo Spirito ti lo conferma. Non devi dubitare della testimonianza interna dello Spirito. Il pastore racconta quello che lui ha sperimentato, l'ha detto così. Alcune volte se sei in un aeroporto noti la differenza tra i passeggeri con un biglietto e quelli che sono in attesa, in stand-by. C'è una bella differenza, giusto? Quelli con i biglietti confermati leggono il giornale, parlano con gli amici, dormono, ma quelli con i biglietti in attesa si aggirano intorno al balcone, vanno avanti e indietro, fumano per il nervoso. E la differenza è causata dal fattore sicurezza. Fattore sicurezza. Poi lui fa la domanda: se tu sapessi che tra 15 minuti dovrai stare in giudizio davanti a Dio Santo, che pronuncerà il tuo destino eterno, quale sarebbe, quale sarà la tua reazione? Diresti: non so cosa mi dirà. O diresti, ascolteresti dove lui ti dice che è venuto a casa, Il vero credente può sapere, può essere sicuro per la testimonianza interiore che lui appartiene allo Spirito. E questo insegnamento è molto importante, perché il credente può avere la sicurezza della salvezza. Lo può avere. Non bisogna vivere una vita di dubbi o alti e bassi, no, il credente può avere la sicurezza, la certezza della sua salvezza. Un versetto che forse ci aiuterà a capire come possiamo fortificare il nostro senso di sicurezza, che noi siamo destinati alla gloria. Seconda Pietro dice così: perciò fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso del regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù. Ora, quando Pietro dice impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e l'elezione, non è che noi con la nostra condotta possiamo condizionare Dio a chiamarci in un modo più forte o più chiaro o a sceglierci in un modo più forte, no. Cosa è che cambia? Cambia la nostra percezione. Cambia il fatto che noi diventiamo più sicuri quando ci impegniamo in fare le cose che Dio ci ha detto di fare. Ubbidiamo, e pian piano che ubbidisci si conferma nella tua mente, nel tuo cuore, che tu appartieni a Lui. Dall'altro canto, se tu fai andare, se tu lasci andare il tuo senso di sicurezza, diminuirà. Dire: non lo vedo nella mia vita, non vedo i frutti. Invece se ti impegni, ti diventerà sempre più sicuro e tu sei chiamato, tu sei un figlio suo. L'ultima cosa che vediamo in questo versetto, dopo che abbiamo visto i primi tre, è la perseveranza in mezzo alle sofferenze. Perseveranza in mezzo alle sofferenze, versetto 17. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Qui la parola se veramente soffriamo è lo stesso modo che ha usato Paolo di dire in versetto 9, se lo Spirito veramente è in voi. Lui dice, voi non camminate nella carne se veramente lo Spirito è in voi, a condizione che lo Spirito veramente è in voi. E qua la condizione è espressa nello stesso modo. Noi siamo figli di Dio se condizionato sul fatto che noi soffriamo con Cristo. La condizione è questa. Ora, qual è l'insegnamento? L'insegnamento deve essere ricco di incoraggiamento questa mattina. Perché tu devi vedere la tua vita e devi poter dire, quanto ho superato col Signore, quante sofferenze. Una persona che non è veramente figlio di Dio sarebbe già andato al mondo, ma grazie a Dio io sono ancora col Signore. Ed è questo il proposito di Paolo di menzionarlo, se veramente soffriamo, perché stiamo dimostrando di essere veramente figli suoi. Perseveriamo, andiamo avanti, siamo veri figli, anche coeredi, a condizione se dimostriamo con la nostra vita attraverso la sofferenza. E questo voglio che ti rassicuri questa mattina, perché tu puoi pensare a tante cose, tanti momenti che tu potresti aver detto, ma lascia perdere, ormai il Signore non mi ha dato niente, io me ne vado. Quante volte potresti aver detto? Quante volte sei stato deluso dal Signore, dai fratelli? Ma tu non hai mollato, hai soltanto continuato ad andare avanti. E ti deve rassicurare, ti deve dimostrare, caspita, non è stata la mia forza della volontà, è stato il Signore che l'ha fatto in me. E ti deve rassicurare, tu rimani attraverso le difficoltà, rimani attraverso la valle della difficoltà. E purtroppo l'ho visto tante volte, mentre tutto va a vento in poppa, no? Gli uccellini cantano intorno a noi, c'è il tappeto rosso e noi camminiamo nella vittoria di Cristo. Gloria a Dio, Gesù! Arriva la prova, che per noi ci vuole ben poco nell'Occidente. I nostri fratelli in Cina, in Asia, si stanno ammazzando e loro rimangono. A volte vedi l'Occidente che basta, ah, mi sono tagliato un dito, Signore, dove eri? Ti mollo. Ma noi dobbiamo essere pronti anche ad affrontare le sofferenze. E dimostrerà, sarai convinto sempre di più che appartieni a noi. Non penso che ci siano tifosi del Napoli, non ci sono, e soprattutto oggi. Però c'è una striscione che mi ha colpito, guardavo una partita, e c'è una striscione nel campo del Napoli che diceva al di là dei risultati. Bello, no? Al di là dei risultati. Ci sono tanti tifosi, no? Che tifano quando la squadra vince, quando tutto va bene, appena perdono solo le partite, non servono più. Non mollare, andiamo avanti, che le cose non vanno bene, ok, è il momento, le cose cambieranno. E voi ti sei incoraggiato, e ti rendi conto che questo è vero perché sei figlio e figlia di Dio. Ora, è anche importante da dire che non vogliamo illudere nessuno. Molte volte si viene predicato il Vangelo, accetta Gesù e tutto ti andrà bene, il tuo conto in banca sarà pieno e riceverai tutte le benedizioni che ti puoi immaginare. Questo non è quello che diciamo adesso. Dice che le sofferenze arriveranno, e poi c'è un'altra cosa in aggiunta, che con queste sofferenze è vero figlio di Dio, c'è una gioia inspiegabile, una gioia che viene soltanto quando sei stato forzato a lasciare tutti gli altri appoggi e ti getti su Dio e su Gesù, e lì ti trovi il segreto della vita, che c'è tutto quello di cui hai bisogno in Dio. E quello avviene tante volte attraverso le sofferenze. Una gioia inspiegabile. Vuoi incoraggiarti questa mattina, se hai sofferto già tanto, hai dovuto già prendere delle posizioni forti, o se sei stato preso in giro al lavoro, o se qualche amico ha detto, guarda, non voglio più essere tuo amico o tua amica perché sei troppo strano, Dio è troppo importante per te nella tua vita. Io ti applaudo, siamo fieri di te, perché hai stato giusto, hai dimostrato di essere veramente figlio di Dio. Negli ultimi versetti vediamo quello che è il finale della strada, il fine della storia. E leggiamo qui, non vedremo tutti i versetti in dettaglio, non abbiamo tempo, però voglio lasciarvi con alcune idee. La prima cosa da dire è quando lui dice, nel versetto 18, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. La sofferenza presente, sì, è una realtà. E noi che seguiamo nelle orme di Gesù Cristo, lui ha dovuto attraversare, prima di arrivare alla corona, cosa ha dovuto attraversare? La croce, non è vero? Per arrivare alla corona ha dovuto prima passare attraverso la croce. Perché pensiamo che la nostra strada sarà diversa? Non lo sarà. Noi dobbiamo soffrire, dobbiamo essere di quelli che seguono le orme di Gesù. Però la promessa è bella, perché ci sarà la corona. C'è la gloria. Vi lo prometto, ok? Dici, Gil, non importa quello che tu prometti, va bene, ti lo promette la Bibbia, meglio? La gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Per il momento, la sofferenza è al momento. Ti darai un bel sogno, dirai, è finita, finalmente è finita. Sai cos'altro dirai? Dirai, è l'altra pena, tutto l'altro. Ogni cosa che ho dovuto superare col Signore è farsi la pena. Versetto 18 ti dice che tu devi sapere che nel contesto della gloria futura ciò che stai soffrendo, la croce che sei chiamato a portare è sopportabile, ok? Voglio che lo senti. La croce che tu stai supportando adesso ce la farai perché? Perché la gloria che ti è destinata ti spinge ad avere una prospettiva giusta delle cose. È momentaneo. Paolo dice che è leggero in confronto a quello che è il peso dell'eternità della gloria. Ed è importante, fratelli, avere una prospettiva eterna delle cose. È difficile per noi, lo so. Perché c'è il mondo che ci attira, le distrazioni, c'è il lavoro, c'è il mutuo, mille cose. Ma noi dobbiamo sempre darci dei schiaffi a vicenda e dire, oh, ricordati, siamo destinati a un altro mondo, al mondo dove la gloria sarà imparagonabile. Voglio che tu abbi la prospettiva eterna. La nostra esperienza presente è descritta qua come vanità, versetto 20, è descritta come corruzione, come un gemere continuo, versetto 23, dice, ma anche noi che abbiamo le primizie gemiamo dentro di noi. Descrive bene la nostra esistenza, giusto? Gemiamo. Non vediamo l'ora di essere tutto quello che Dio ci ha destinato adesso. Gemiamo dentro di noi. Però Paolo dice che la luce della gloria che deve essere manifestata lo posso. Il coraggio di andare avanti e sopportarlo pensando a quello che arriverà. Un breve peregrinato. Un batter d'occhio. Voglio ricordarti. Versetto 25 poi dice questo. Dice che speriamo. Speriamo ciò che non vediamo. E questo ci fa che lo aspettiamo con pazienza. Con pazienza. Ricordo. La tua speranza è sicura. Noi non parliamo di speranza come una cosa campata in aria. Spero che la mia squadra vinca, spero che le cose mi vadano bene, che possa trovare lavoro. No, la speranza biblica è una cosa sicura che è solo una questione di tempo. Solo una questione di tempo. Arriverà. Arriverà tutto quello che Dio ci ha promesso. Però il principio è questo, dobbiamo avere solo un po' di tempo. Speriamo, questo che dice, l'aspettiamo con pazienza. Non essere come quelli che non possono aspettare a quello che Dio ha in serbo per loro e escono nel mondo a cercare la robaccia. Non sbagliare così, abbi pazienza. Sappi che seguire il Signore vale la pena, perché tutte le cose arriveranno. Non vediamo ciò che Dio ha in serbo per noi, è troppo grande, non riusciamo a concepirlo, è troppo alto. Però dice la parola di Dio che la creazione aspetta, la creazione intera aspetta con ansia la manifestazione dei figli di Dio. Quanto è grande questa promessa. La creazione intera bramo di vedere come l'opera di Dio è conclusa finalmente, con la redenzione dei figli di Dio al centro, come punto principale della sua, del suo piano di salvezza. E poi dice questo, che entreremo nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Masticatelo un attimo. Entreremo nella gloriosa libertà dei figli di Dio, come direbbe un predicatore, wow, no? Wow! Cosa significa? La gloriosa libertà dei figli di Dio. Ma cosa è destinato? Quello che è destinato. Dobbiamo vedere adesso il video, Andrea, sei pronto? Spegneremo le luci. E questo video mi ha toccato molto, perché parla molto, in modo molto forte, di quello che è la nostra speranza di gloria, quello che è dietro l'angolo, e noi dobbiamo aspettarlo con pazienza.